Buonasera, vi chiedo innanzitutto se vedete la mia immagine e se non ci sono problemi per quanto riguarda la trasmissione dell'immagine. Mi vedete? Perfetto. Allora, innanzitutto io mi sono preparato su un argomento che mi avete chiesto voi. Non mi ricordo chi mi aveva chiesto che voleva una delucidazione sulla delucidazioni sul tema del recesso nella società per azioni. Se c'è qualcuno presente di voi che mi aveva chiesto di affrontare il tema del recesso, si può anche fare avanti, altrimenti non c'è assolutamente problema. Poi vi volevo dire che comunque, anche se questa è un'aula virtuale dell'erogazione, anche se quest'aula virtuale sarebbe tendenzialmente prevista per l'erogazione in corso, cioè quella che sta terminando in questi giorni, e quindi fondamentalmente per gli studenti che devono sostenere l'esame nei prossimi giorni. Comunque quest'aula virtuale, come vedete, è aperta anche a tutti gli studenti che volessero comunque approfondire il tema del diritto commerciale, temi del diritto commerciale e del diritto societario in particolare, pur avendo cominciato a studiare soltanto da poco. A luglio, dalla prossima settimana, dopo che saranno finite tutti questi vari appelli sparsi per l'Italia di esame, ci occuperemo, continuate a mandare mail per quanto riguarda gli argomenti che vorreste fossero affrontati in aula virtuale e a seconda delle vostre indicazioni, solo, ripeto, ed esclusivamente a seconda delle vostre indicazioni, affronteremo temi che riguardano o il diritto dell'impresa o il diritto delle società. Ciò detto, o anche i titoli di credito, insomma, non sono nel programma, quindi non c'è assolutamente alcuna preclusione. Ciò detto, io volevo dirvi che i temi che io mi sono appuntato e che mi risultano dalle vostre richieste sono un approfondimento sul bilancio. Quando volete, io sono a vostra disposizione per fare un'aula virtuale sul bilancio ed ancora un'aula virtuale sulle modifiche dell'atto costitutivo. Queste sono le richieste che mi sembrano essere arrivate. Ci sono altre richieste particolari per quanto riguarda argomenti di aule virtuali? Ah sì, mi hanno chiesto anche, ecco, per quanto riguarda il contratto di assicurazione, attenzione Angelo Di Fabio, perché io posso fare un argomento, un'aula virtuale sul tema. Il problema è che per quanto riguarda l'assicurazione, qui siamo a economia. L'assicurazione io la posso trattare soltanto nei limiti in cui il tema vi riguarda direttamente e quindi soltanto affrontando il tema partendo dai contratti, dalla redazione dei contratti internazionali. Quindi una panoramica sul contratto di assicurazione assolutamente io posso farla anche venendo a casa vostra. Il problema è che deve essere un argomento comunque ricompreso nel programma d'esame. Elena Capriati ha bisogno di una, di precisazioni sul fallimento. Ecco, anche lì per quanto riguarda il fallimento, attenzione Elena Capriati, io posso fare o affrontare il tema delle procedure concorsuali, ma soltanto per quanto riguarda i requisiti soggettivi e oggettivi del fallimento, perché non ci sono altre lezioni ad economia per quanto riguarda il fallimento, a meno che non vogliate un approfondimento su temi, diciamo, fuori programma. La cosa si può fare benissimo, lo abbiamo visto con il professor Cabras, però ecco, il professor Cabras ha voluto dare un taglio molto pratico e voleva portarvi anche mettere a vostra disposizione la sua esperienza di operatore professionale, cercando di farvi capire come anche dal punto di vista dell'economia si ponga il problema di redigere dei piani di risanamento. Quindi attenzione ragazzi, ecco, cerchiamo di dare spazio principalmente ai temi che ci riguardano più direttamente e che vi servono per superare l'esame. Bene, ci sono delle particolari richieste tecniche per quanto riguarda gli esami che verranno sostenuti nei prossimi giorni? Tecnici, per tecnici intendo consegna degli esercizi, problemi vari. Dunque, per quanto riguarda il programma di economia e gestione delle imprese, la parte delle procedure concorsuali non è ricompresa nel programma d'esame. Questo deve essere chiaro. Deve essere chiaro che non è ricompresa nel programma il fallimento e tutte le varie procedure concorsuali. Oddio, chiedo a Giuseppe Proietti Mancini di un attimo di risolvere i suoi problemi di accesso alla stanza perché non riesco più a vedere nulla. Dunque, dicevamo, rispetto al programma di giurisprudenza, sapete meglio di me che a economia il grosso e quasi tutto il programma sono l'impresa, le società, qualche lezione sui titoli di credito, sull'intermediazione finanziaria e poi quelle 4, 5, 6 lezioni sulla redazione dei contratti internazionali. Quindi attenzione ragazzi, un conto è che voi vogliate una precisazione per quanto riguarda temi trattati nella pratica professionale e io sono il primo ad aiutarvi assolutamente. Però ecco, se magari rispetto all'approfondimento su un tema che presenta degli aspetti pratici, se avete dei problemi per quanto riguarda l'apprendimento della materia in funzione del superamento dell'esame, beh, insomma. Io preferirei sempre dare la precedenza ai temi che sono oggetto del programma d'esame, quindi poi se voi vi ritenete così preparati da poter passare ad un approfondimento professionale, pratico, che riguarda temi anche che toccano le procedure concorsuali, io sono assolutamente a vostra disposizione. Bene, domande? Altre domande? Altrimenti posso partire con la aula virtuale di oggi. Dunque, gli esercizi, sempre lo stesso discorso. Io però vi chiederei veramente la massima diligenza. Mi sono trovato centinaia di esercizi che non erano giudicabili, non erano ammissibili. Vi chiederei questo: Voi non dovete pensare alla consegna dell'esercizio come una tappa forzata, contraria, che dovete, affrontare controvoglia e che rappresenta soltanto per voi un passaggio per poter ottenere, la tanto agognata ammissione. No. L'esercizio deve essere uno strumento di verifica della vostra preparazione. E non c'è nessun altro strumento di verifica, soprattutto nel diritto commerciale, se non cercare di vedere a quale livello di approfondimento siete. Se voi presentate degli esercizi di mezza pagina, neanche una pagina, con il copia e incolla delle norme, di pezzi di considerazioni sparse su internet, chissà da dove avete preso o che voi avete redatto in 3 minuti la sera prima di andare a dormire. Ecco, l'esercizio deve essere una volontaria assunzione di un impegno. Dovete assumervi l'impegno di verificare il vostro grado di preparazione. Se io non ho messo il voto a molti esercizi e non, vi pregherei di non rigirare il coltello nella piaga, una piaga poi di particolari dimensioni. Molti esercizi io non l'ho corretti e non ho inserito il voto proprio perché sono inammissibili. Probabilmente chi vuole intendere intenda, chi di voi ha capito che ha mandato gli esercizi che sono inammissibili e che non hanno ricevuto il voto, lo faccia in separata sede, io non me la prendo con nessuno, però ecco, cercate in qualche modo di capire che siamo tutti quanti chiamati ad una prova di serietà. Io sono chiamato ad una prova di serietà nei vostri confronti e voi anche siete chiamati ad una prova di serietà nei miei confronti. Quindi gli esercizi che siano per cortesia un approfondimento, frutto di una vostra elaborazione concettuale, non il copia e incolla di considerazioni sparse che vagano su internet, riprese e appiccicate in un pezzo di carta. Mi raccomando. Bene. Particolari richieste? Sì, ci dovrebbe essere un appello per tutti quanti a luglio, però per quanto riguarda l'appello a luglio sicuramente c'è per gli studenti standard. Per quanto riguarda gli studenti Telecom dovete mettervi in contatto con le presidenze delle facoltà. Domande, richieste o quant'altro? Sì, avevo accennato alle modifiche dell'atto costitutivo perché è un argomento che avete sottoposto alla mia attenzione. Sono pronto ad a fare un'aula virtuale anche sulla modifica dell'atto costitutivo. No, oggi io mi sono preparato, ho preparato un'aula virtuale sul recesso del socio nelle società per azioni. Ditemi voi se sulle prossime aule virtuali su che cosa volete che ci sia un approfondimento. Va bene, allora recepisco la richiesta di Savelli sull'Unidroit. Va bene, sistemi alternativi di amministrazione. Sulle modifiche dell'atto costitutivo, volete che ci sia un approfondimento? Sì, 2437 oggi, assolutamente, sì. Quindi sulle modifiche dell'atto costitutivo volete che ci sia una relazione. Va bene, siete pronti per cominciare sul recesso? Va bene. Dunque, chiedo alla regia se è possibile proiettare le slide che sono caricate. L'argomento è quello del recesso ed io ho voluto appositamente titolare l'aula virtuale, dare all'aula virtuale un titolo molto specifico, e cioè interessi coinvolti nella singola realtà normativa azionaria. Il recesso è uno strumento di diritto privato, è uno strumento contrattuale per sciogliere il vincolo contrattuale limitatamente ad una parte. Di conseguenza, generalmente nel contratto bilaterale esso porta ad uno scioglimento del contratto. Nel contratto plurilaterale con comunione di scopo, come è il contratto sociale e non un contratto di scambio, il recesso è uno strumento formalmente contrattuale, ma fondamentalmente organizzativo, perché porta ad una, possiamo anche togliere la slide se è necessario, porta il recesso ad una, fondamentale snaturamento, porta ad uno snaturamento dello strumento contrattuale di scioglimento del vincolo. Perché? Perché nel recesso, nella singola realtà azionaria, Innanzitutto rileva l'interesse del singolo al mantenimento di una posizione individuale e quindi una posizione individuale non più conciliabile con l'investimento azionario. È fondamentalmente uno strumento di reazione del singolo nei confronti dell'organizzazione. L'organizzazione vuole fare una cosa che a me non sta bene e quindi la legge mi dà la possibilità di uscire dalla compagine sociale. Qual è il problema fondamentale del recesso? Il problema fondamentale del recesso è che in ogni singola realtà normativa, il recesso, a seconda degli interessi che sono concretamente coinvolti, assume una veste diversa, assume dei caratteri suoi specifici e quindi gli interessi che devono essere in qualche modo composti nella singola realtà azionaria, sono diversi da caso a caso e generalmente sono riassumibili agli interessi che ho riportato nelle slide che potete vedere. Il recesso è, per quanto riguarda il singolo, uno strumento di conservazione, o meglio di massimizzazione dell'investimento. Esco dalla realtà azionaria anche perché dal punto di vista economico sono mutate le condizioni, non solo c'è una causa che in qualche modo mi consente di uscire come reazione della mia posizione individuale rispetto al gruppo, ma in qualche modo conservo un investimento grazie a questo strumento che la legge mi dà. E non esco invece come perdente dalla iniziativa alla quale ho voluto prendere parte. Attenzione, dicevo, la pluralità degli interessi coinvolti nella singola realtà azionaria dipendono poi dal grado di apertura o no della società al mercato. Perché a seconda del fatto che la società sia aperta o non aperta al mercato del capitale di rischio, l'obiettivo fondamentale del recesso, che è quello di permettere al singolo di ottenere liquidità dall'investimento azionario, dall'uscita dall'investimento azionario, cioè massimizzare il profitto che voglio ottenere investendo nella società, uscendo, cioè non ottengo più un profitto stando in società, ne esco e cerco di ottenere liquidità nel minor tempo possibile, liquidità che non riesco ad ottenere diversamente. Bene, questa liquidità che sta in qualche modo dietro all'istituto del recesso è lo strumento migliore, secondo la legge, per soddisfare l'interesse del singolo che non ci sta più a determinate condizioni o non è d'accordo con alcune delibere che portano ad un mutamento oggettivo delle condizioni di investimento del singolo caso. E passiamo alla slide successiva. Insieme con l'interesse del singolo, però, la legge deve contemperare, cercare di contemperare, l'interesse innanzitutto della società ad ottenere un obiettivo, cioè a cambiare le condizioni oggettive del proprio investimento, del proprio manifestarsi e garantire all'azione sociale di poter prevalere sull'interesse del singolo. Cioè, l'azione sociale si manifesta attraverso la delibera di alcuni organi, in un determinato caso l'organo decide di portare avanti una determinata politica societaria e quindi di fare una scelta. L'azione societaria, possiamo anche togliere la slide se volete, l'azione societaria non può dipendere dal veto opposto da un singolo. Quindi, come vedete, c'è l'interesse del singolo a poter mantenere in qualche modo l'investimento su determinati standard qualitativi economici, l'interesse della società a suo proprio a poter effettuare determinate scelte secondo il principio maggioritario e si può, se si può proiettare la slide che ho appena mandato, che era proiettata precedentemente, una oggettiva tutela dell'integrità del patrimonio sociale e quindi della società a non subire una dispersione dei suoi valori. Perché questo? Perché nel momento in cui io recedo, cosa faccio? La mia operazione può portare facilmente ad una operazione su capitale, perché non vendo le azioni e quindi un valore economico a qualcheduno, bensì chiedo che vengano valutate singolarmente tutte le mie azioni o parte delle mie azioni, il recesso può essere anche parziale, lo vedremo, chiedo che vengano valutate. Che venga valutato il valore del mio investimento economico e soprattutto però nel procedimento di liquidazione la mia decisione può portare anche, se non c'è un valido acquirente che voglia comprare le mie azioni o se la società stessa non vuole acquistare le proprie azioni nei limiti consentiti dalla legge, cosa succede? Succede che la società è costretta a ridurre il capitale sociale e quindi riducendo il capitale sociale si compie un'operazione di riduzione reale, dando dei soldi ad un qualcuno che è uscito dalla società e cambiando anche dal punto di vista nominale il capitale sociale e quindi una complessiva operazione di modifica dell'atto costitutivo. Il recesso non è necessariamente un'operazione di modifica dell'atto costitutivo. La legge ha valutato questo interesse della società in sé all'integrità del patrimonio sociale e lo ha reso effettivo inserendo un'istanza tipica della società nel procedimento di liquidazione della quota. E passiamo alla slide successiva. Dicevo, il significato giuridico del recesso è diverso a seconda del grado di apertura della società al mercato, perché se è possibile proiettare la porta dalla quale mi muovo e il foglio sul quale sto scrivendo, noi abbiamo che in un sistema in cui è il mercato che è al centro dell'investimento, o comunque c'è anche una forte apertura della società al mercato nel singolo investimento azionario, le azioni se hanno un mercato al quale possono facilmente accedere, sono facilmente negoziabili. E quindi fluttuano, come si dice, c'è anche se addirittura siamo all'interno di un mercato azionario, siamo appunto, se siamo in un mercato borsistico, c'è addirittura un adeguato flottante, cioè c'è una fluttuazione, un movimento di azioni che fluttuano ogni giorno e che quindi consentono un facile accesso al mercato di tutti e che quindi consentono al mercato di accedere facilmente alla società e contemporaneamente al singolo socio di uscire dalla società e di vendere il proprio investimento. Ricordate, e chiedo che venga proiettata la slide successiva, ricordate che il mercato è lo strumento principe per la determinazione del valore reale delle azioni e che quindi non c'è strumento migliore per poter determinare il valore reale delle azioni che quello dato dal mercato. Quindi in una società quotata il singolo socio può sia decidere di uscire, ma può ottenere l'exit, l'uscita dalla società, anche vendendo la partecipazione azionaria ad altri soggetti. E quindi anche speculare se è possibile proiettare il foglio sul quale stavo scrivendo. e quindi la porta dalla quale mi muovo. È possibile effettuare operazioni di speculazione. Non solo, ma anche portare ad un bargaining, cioè ad una negoziazione. Ok? Portare ad operazioni di negoziazioni, come le chiamano gli americani. Un bargaining. Cioè, siccome io sono aperto al mercato, io singolo socio, decido di trattare con la maggioranza societaria la mia uscita e quindi magari anche, diciamo, incentivare la maggioranza azionaria a non prendere una determinata società e quindi un'operazione meramente economica, secondo la quale io minaccio alla maggioranza della società di non uscire perché comunque loro sanno che in quel determinato momento non converrebbe che io uscissi a determinate condizioni, oppure perché, e vi faccio vedere un altro caso, il valore potrebbe dare l'oscillazione del valore di mercato. Può portare all'entrata in società di soggetti non graditi con massicci investimenti azionari sul mercato e quindi portare la maggioranza azionaria, questo nelle società quotate, a negoziare l'adozione di una singola delibera. Così al singolo socio in qualche modo può convenire restare in società e alla maggioranza azionaria, e la maggioranza azionaria può evitare che vi sia una massiccia uscita dalla società attraverso lo strumento della vendita delle azioni e quindi operazioni speculative dall'esterno se magari il valore di mercato in un determinato momento è particolarmente conveniente. La fuoriuscita del socio mediante la valorizzazione dell'investimento è un obiettivo che si può raggiungere quindi anche attraverso la vendita delle azioni della società. Ok? Quindi, se è possibile riproiettare la mia immagine, lo stesso obiettivo della fuoriuscita dalla società con la valorizzazione dell'investimento, quindi mediante un'operazione di disinvestimento, si può ottenere in una società aperta e che fa ricorso al mercato del capitale di rischio anche mediante la vendita delle azioni. Nelle società chiuse, invece, ed è per questo che la legge prevede così tanti casi di recesso nelle società chiuse, lo stesso obiettivo purtroppo si può raggiungere solo attraverso il recesso. Perché? Perché la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, non c'è un mercato che fluttua, un'oscillazione del prezzo delle azioni di mercato e quindi la possibilità di poter accedere al mercato e vedere, valutare il mio investimento in un determinato momento a seconda dell'andamento del mercato in un determinato momento o contesto storico. E quindi cosa succede? Che nelle società chiuse, cos'è una società chiusa? Mi chiedeva lo studente. Una società chiusa è una società familiare, è una società fondamentalmente a conduzione familiare o nella quale magari ci sono tanti soci ma che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Una società con pochi soci, generalmente, che detengono una grossa fetta del capitale sociale e che però, fuoriuscendo dalla società, possono portare ad una consistente variazione della compagine sociale dell'investimento azionario. E quindi a cosa possono portare? Ad una consistente modificazione della forma giuridica dell'impresa, volente o nolente il socio maggioritario. Perché che succede? E chiedo che venga riproiettata la mia porta. Se io ho una società nella quale ci sono due soci al 50%, come spesso accade nelle società a conduzioni familiari, è evidente che io che sono un socio con il 50% del capitale sociale posso influire sulle scelte dell'altro socio che magari vorrebbe costringermi a prendere una decisione che non voglio prendere, ma senza arrivare ad una situazione così paradossale. Immaginatevi una situazione nella quale magari, come spesso succede, si detiene il 35, il 28, il 25 e via discorrendo il 17 e il resto detenuto tra una serie di azionisti minori. In questi casi si dà vita ad una situazione per la quale se il 28 esce dalla società, e beh, vedete che cambia molto. Se il 28% esce dalla società, ma anche non tutto il 28%, anche soltanto un 20% di questo 28%, a quel punto il 35%, il restante socio che detiene il 35%, quello che detiene il 25%, dovranno cercare di acquistare le azioni. E se non ci riescono, l'investimento azionario cambia in modo consistente. Immaginatevi un 28% di un investimento di complessivi 100 milioni di euro, come può essere una delle società detenute dal gruppo Fininvest. Come possono essere le società detenute dal gruppo Cecchi Gori, insomma, le grosse imprese a conduzione familiare italiana. Se voi vedete che sono 100 milioni, che la fetta è rappresentata da 100 milioni, se il 35% di 100 milioni, beh, cominciano a essere almeno 30 milioni, come vedete, insomma, non si parla di bruscolini. Il 28%, se decide di recedere da un capitale sociale complessivo di 30 milioni, sono almeno 25 milioni di euro. Come vedete, tutto quanto porta ad una consistente modifica dell'investimento azionario complessivo ed anche della forma giuridica dell'impresa, o meglio delle basi organizzative della singola realtà imprenditoriale. E vediamo le slide che ci restano da vedere. Le società chiuse hanno, secondo la legge, un maggior numero di ipotesi di recesso, perché manca un mercato e quindi lo strumento di tutela dell'investimento del singolo è realizzato attraverso il recesso. Infatti potete vedere, come dice l'articolo 2437, che se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate, lo statuto può prevedere un termine per quanto riguarda il recesso. Non solo lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso. Ecco, come vedete, le cause di recesso, non solo, ma addirittura le cause di recesso sono maggiori nelle società chiuse e la società può prevedere ulteriori cause di recesso. La previsione di ulteriori cause di recesso riguarda prevalentemente le società chiuse. Perché? Perché, come vedete, in una società aperta è più difficile prevedere cause di recesso, ma semplicemente per un motivo. Un conto è che lo vuole il socio di maggioranza, nulla questio, ma se è possibile riproiettare la mia porta. Nelle società chiuse, l'exit si realizza solo attraverso il recesso. E quindi cosa succede? Che quel bargaining del quale parlavamo prima, quella negoziazione nelle società chiuse si rende possibile anche attraverso l'attuazione di uno strumento come il recesso del socio. E quindi la previsione di singole cause statutarie, magari volute dalla minoranza o da un socio di minoranza, diventa esso stesso uno strumento per negoziare tra soci. Quindi, come vedete, nelle società chiuse il recesso è un valido strumento di negoziazione dell'assunzione di deliberazioni, non solo, ma anche di modifica e diciamo di previsione delle condizioni dell'investimento azionario, cosa che difficilmente, uno schema simile, difficilmente si attuerà nelle società aperte. Nelle società aperte chi comanda è il socio di maggioranza, che magari avrà ottenuto la maggioranza grazie ad un'OPA, oppure una cordata di soci di maggioranza, che non hanno interesse a prevedere ulteriori cause di recesso con le minoranze azionarie, perché tanto loro sanno che le minoranze si comporteranno in un determinato modo a seconda dell'andamento del mercato. E vediamo le slide, le ultime slide che ci restano. Abbiamo detto che il mercato è un valido strumento diretto di determinazione del valore frazionario reale della partecipazione sociale e quindi il recesso assume delle sfaccettature diverse e diversi sono gli interessi sottesi alla fattispecie, del recesso, a questo istituto giuridico, a seconda del grado di apertura del mercato. Quindi vedete che diversi sono gli strumenti di negoziazioni, di negoziazione tra soci. Il recesso diventa uno strumento di negoziazione nel caso in cui le società siano chiuse. Il recesso non è uno strumento di negoziazione, ma deve garantire un minimo di intangibilità della sfera individuale del singolo nella società aperta al capitale di rischio. E vediamo la slide successiva. Dov'è che vediamo che c'è un contemperamento dell'interesse al mantenimento dell'investimento economico? Questo è l'interesse del singolo contrapposto all'interesse della società a prendere una singola delibera e l'interesse della società a non veder depauperato il proprio patrimonio sociale. Nel recesso parziale, addirittura la legge è voluta andare così incontro agli interessi del singolo che ha detto: consento ai singoli soci di recedere anche parzialmente dall'investimento azionario, di modo che voi possiate in qualche modo anche giocare, speculare, valutare se vi conviene anche vedere per ora, per un determinato momento storico, come va l'investimento azionario, come va dal punto di vista economico la vostra decisione di voler recedere dalla società e nello stesso momento potete vedere anche come non va recedere dalla società e quindi magari decidere di non recedere limitatamente ad un gruppo di azioni. È lecito il recesso parziale, assolutamente lecito, ed è uno strumento per facilitare l'interesse del singolo a valutare l'andamento del proprio investimento economico e quindi a differenziare parzialmente in un determinato momento storico l'investimento azionario. E passiamo qui alle ultime slide. Dopo aver detto questo, e cioè che il recesso dal punto di vista generale assume sfaccettature diverse a seconda del grado di apertura dell'impresa al mercato, non solo, ma che diversi sono gli interessi nella singola realtà imprenditoriale che si deve contemperare nel vedere come si atteggi concretamente il recesso. Dopo aver detto questo, dobbiamo passare a vedere le singole cause di recesso e volevo dirvi che per quanto riguarda le singole ipotesi di recesso nelle società per azioni, quella che è più interessante, le più interessanti sono quelle previste dall'articolo 2437 lettera E e lettera F. Andando a vedere la lettera E e la lettera F dell'articolo 2437, si dice che spetta il diritto di recesso comunque anche quando sia stata deliberata l'eliminazione di una o più cause di recesso, o la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione. Ed inoltre, i casi nei quali vi sia una significativa difficoltà da parte del socio a uscire dalla società. Lo dice la legge, è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso. Bene, innanzitutto vi è un diritto indisponibile del socio ad uscire dalla società. Quando ci sono le condizioni statutarie o legali per uscire, non possiamo, l'azione sociale non può spingersi a tal punto da incidere sul diritto indisponibile del singolo e quindi rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso. Quello è un diritto indisponibile. Uscire, disinvestire nel momento in cui non ci conviene più investire. Nel momento in cui la legge mi permette di disinvestire, è un diritto indisponibile, lo dice la legge. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso. Ciò posto, e vediamo la slide che ho proiettato, non solo c'è un'indisponibilità della disciplina quando si rende più gravoso l'esercizio del diritto di recesso, ma addirittura assume quasi i tratti dell'indisponibilità, perché c'è una posizione soggettiva perfetta tutelata dall'ordinamento, quando le condizioni oggettive dell'investimento risultano compresse, e cioè quando sono costretto a rimanere in società sulla base di condizioni che innanzitutto vanno a modificare la mia possibilità di vendere le azioni e poi permettano una determinazione del valore delle azioni, una diversità di determinazione dei criteri del valore in caso delle azioni, in caso di recesso. E quindi in tutti quei casi in cui si modifica una condizione oggettiva diversa da quella nella quale io sono entrato in società accettando determinate condizioni, che se volevo vendere le azioni le avrei potute vendere e non ci sarebbe stato una clausola limitativa della circolazione delle azioni. A fortiori sapevo che se fossi uscito, se avessi disinvestito, quelli sarebbero stati i criteri economici di determinazione dell'investimento azionario. Come vedete, non si può costringere il singolo a mutare durante societate oggettivamente le condizioni dell'investimento. È quasi una condizione indisponibile il fatto di voler modificare le condizioni oggettive di partecipazione del singolo alla singola realtà sociale. Bene, io ho finito. Volevo semplicemente chiedervi se avete degli interventi su quello che vi ho detto. C'è qualcosa da chiedere sulla mia impostazione sul recesso? Attenzione, Elena Capriati, il mio esempio matematico di prima più o meno era orientativo, insomma, 30 milioni, 35, per farvi capire, volevo farvi capire semplicemente che ci sono ingenti investimenti azionari in alcune società chiuse, in alcuni casi, e non, Poi quant'è il 35 di 100? Non è un problema. Il 35 non tutti, ma solo una parte. No, no, assolutamente. Io quello che dicevo, si può proiettare un attimo la porta? Io quello che dicevo era, c'è un capitale sociale di 100? Bene, se il capitale è suddiviso tra 28% del 100, 25, 35, se anche il 28% decide di esercitare il recesso magari soltanto per il 17% delle azioni, comunque non sono bruscolini, è un 17% di 100. Quant'è un 17% di 100? Siamo insomma su tanti milioni di euro, sono almeno più di 10 milioni di euro. Insomma, come vedete, non è poca roba, eh? Diciamo così, se no magari i colleghi matematici si dispiacciono. Si può stabilire una soglia minima in caso di recesso della società chiusa per evitare la modifica dello statuto? Si può stabilire nella singola realtà sociale, si può fare tranquillamente, ma solo nella singola realtà sociale. È una clausola statutaria. Non capisco questa domanda sui motivi di trasformazione da una società di persone a quelle di capitali e viceversa. Per quali sono i motivi di trasformazione da una società di persone a quelle di capitali e viceversa? La legge dice che ci si può, trasformare da società di persone a società di capitali, basta una modifica dell'atto costitutivo e una maggioranza, secondo l'assemblea straordinaria delle società per azioni e la maggioranza delle persone nelle società di persone, delle persone partecipanti alla società. Quindi i motivi non ci sono, quando la maggioranza lo decide, ovviamente non deve essere un abuso a danno della minoranza. Bene, spero di aver dato una risposta ai vostri interrogativi. È chiaro l'esempio sui milioni di euro? Il mio esempio era semplicemente per farvi capire che in molte società chiuse con un capitale sociale anche di miliardi di euro, alle volte il 35% e anche il 17% di un 35% non sono bruscolini. Come vedete ci sono interessi economici particolarmente rilevanti. Va bene, vi ringrazio per aver partecipato, sono sempre a vostra disposizione, aula virtuale verrà riassunta nel forum e potrete partecipare e lasciare considerazioni sul forum quando volete. Allora le prossime aule virtuali saranno su, abbiamo detto, sistemi alternativi di amministrazione e modifiche dell'atto costitutivo. Buonasera.